Angela Codacci Pisanelli, buongiorno.
Buongiorno.
E benvenuta, benvenuta qui nel Posto delle Parole per raccontarci un libro intitolato Che parli arabo? Con la K, il che parli. Edizioni Effige. Leggo nella risvolta di copertina che Angela Codacci Pisanelli è giornalista dell'Espresso, si occupa soprattutto di letteratura e di canzone d'autore. Laureata in letteratura italiana, ha una passione per le lingue antiche e moderne dopo aver studiato latino, greco, francese, inglese e tedesco. Da qualche anno studia arabo. E beh, credo che il suo spettro linguistico sia molto largo a questo punto, Angela Codacci Pisanelli.
È molto largo, diciamo, è anche abbastanza particolare, e questo fa sì che anche se lo studio dell'arabo è molto, molto difficile, e quindi non è che io non parlo, per l'appunto è ancora una domanda, che parli arabo, io diciamo che faccio molta fatica. Malgrado questo, proprio grazie al confronto con le altre lingue che ho studiato, è uno studio molto divertente. Perché, come si vede nel libro, il libro è il diario dei primi 2 mesi di studio dell'arabo, io ogni giorno scoprivo una qualche curiosità, una somiglianza, una differenza, un richiamo inatteso che rendeva questa lingua, che è così lontana da noi apparentemente, la rendeva più vicina. Proprio perché, pur essendo una lingua molto diversa dall'italiano, a partire dall'alfabeto, e quella è la differenza più evidente, è una lingua che è cresciuta vicino a noi, intorno al bacino del Mediterraneo, e quindi ci sono stati dei continui passaggi, dei continui prestiti, delle continue contaminazioni tra l'arabo e tutte le altre lingue del Mediterraneo, a partire dal latino e dal greco. L'arabo è arrivato dopo e molte cose le ha prese dal latino e dal greco, e poi è cresciuto insieme al francese, all'italiano, allo spagnolo, che io conosco come lo conosciamo noi italiani, diciamo, alla Carlona, insomma. E ho ottenuto, appunto, io ho studiato la lingua araba, ho iniziato con due mesi di sabbatico, io per 8 ore al giorno non ho fatto altro che studiare arabo. In 2 mesi ho imparato l'alfabeto, cioè ho imparato a leggere e a scrivere l'alfabeto arabo. Ho imparato a dire qualche frase essenziale, come stai, come ti chiami, piacere di conoscerti, insomma quelle cose proprio da che magari un turista impara andando 5 minuti in un albergo, e io invece le ho studiate nei dettagli. Dal diario che ho ottenuto in un blog sull'Espresso è nato poi prima un ebook e poi questa versione che ha pubblicato Effige, che è più rivista, più meditata. Ho riguardato un po' dei richiami a cose che avevo studiato magari all'università e che nel blog avevo scritto solo a memoria. Qui invece sono andata a riguardarmene e a ricontrollarle. Ci sono richiami di tutti i tipi, francamente a un certo punto scrivo che mi sentivo Alice nel paese delle parole, perché trovavo dei legami tra parole che magari non ci sono, però sembrava che ci fossero ed era divertente raccontarlo. Un capitolo per esempio è dedicato ai famosi cabbasisi dei libri di
Camilleri
Salvano. Che io mi sono andata lì a cercare, non ho capito, ma se deriva da capperi, da panini, ci sono molte parole arabe che somigliano alla parola cabbasisi. Chissà, qualcun altro magari dopo farà uno studio etimologico un po' più serio del mio e riuscirà a capirlo, ma sicuramente cabbasisi deriva dall'arabo. È una parola che, appunto, magari attraverso vari passaggi rimanda ad una parola araba.
Già nella pronuncia di questa parola Kabbasisi c'è qualche cosa che si sente, che arriva da quella terra. La prefazione di questo libro, che parli arabo, edizione Fige, è a cura della scrittrice Ijaba Shego. E Ijaba Shego dice che gli arabi, quando noi sentiamo parlare arabo, pensiamo a una cosa sola, oppure pensiamo che siano dei vari dialetti. Invece sono delle vere e proprie lingue, i vari arabi. In che modo si distingue un dialetto da una lingua per quanto riguarda la lingua araba?
Dunque, diciamo che è sempre difficile stabilire se un parlato è da definire dialetto o lingua. Questo lo vediamo anche all'interno della lingua italiana. Molti che un tempo si chiamavano dialetti, ora vengono chiamati lingue. Penso per esempio il sardo ormai non è più chiamato dialetto, ma è chiamata lingua. All'interno del mondo arabo, in realtà, io ho l'impressione che la differenza sia più che altro legata all'esistenza di uno stato-nazione che dice questo è il maghrebino, questo è il tunisino, questo è l'egiziano. E la cosa è abbastanza complessa. Gli arabi si capiscono tra di loro, tutti più o meno, dal Marocco all'Arabia Saudita, parlano una lingua che possono arrivare a parlare un minimo comune denominatore di lingua che capiscono tutti. Gli arabi colti e gli arabi che parlano, hanno la televisione, questo minimo comune denominatore di lingue che hanno in comune è questa lingua che si chiama, che noi chiamiamo l'arabo, loro lo chiamano al-fuqsa, ed è l'arabo standard. Per noi giornalisti è l'arabo di Al Jazeera. È una lingua che tutti conoscono, ma che nella realtà per le strade nessuno parla. Quindi diciamo che io, come le persone che normalmente studiano arabo, sono in grado di farmi capire dagli arabi colti e probabilmente anche dagli arabi non colti. Anche in un mercato io posso riuscire a contrattare un prezzo, a chiedere se hanno un prodotto o un'altra cosa. Ma se sento per strada parlare degli arabi, capisco che parlano arabo perché riconosco i suoni, magari riconosco qualche parola, ma poi non capisco nulla perché il marocchino è molto diverso dal tunisino, l'algerino è molto diverso dall'egiziano. C'è poi una cosa che io ho trovato molto divertente, su cui ho scritto un articolo per l'Espresso, intorno a delle fotografie molto belle. Due fotografi italo-francesi sono andati a fare delle foto sui set telefilm a puntate, dei serial televisivi arabi. I serial televisivi sono importantissimi nella società araba, soprattutto perché durante il Ramadan, la sera, le famiglie stremate, perché digiunare e non bere per tutto il giorno è comunque faticoso, le famiglie si ritrovano davanti alla televisione e guardano dei serial televisivi che vengono lanciati proprio per l'occasione dalle varie reti televisive. Questi serial sono diversi se sono fatti in Giordania, in Kuwait o in Egitto, per dire, o in Libano, per dire gli stati che ne producono di più. Non solo è diversa la lingua, è diverso il genere. Quelli egiziani parlano spesso d'amore, amori tormentati. Quelli fatti in Giordania invece raccontano le avventure epiche di nomadi del passato, predoni o comunque che rimandano ad una civiltà di un medioevo romanzato. E parlano, ognuno di questi serial parla la lingua del posto. Quindi ormai nel mondo arabo un film che parla d'amore ci si aspetta che sia girato in lingua egiziana, nell'arabo egiziano. Un film che parla invece, per esempio, i film i polizieschi invece li fanno normalmente in Libano e quindi è l'arabo libanese. Per chi studia l'arabo, uno straniero che cerca di studiare l'arabo, ovviamente è tutto un guazzabuglio, tutto diventa estremamente difficile. La consolazione è quello che dice, scrive proprio il Jabashego, che l'arabo è una lingua straniera per tutti, perché l'arabo colto, l'arabo che va dall'arabo letterario, è un arabo che va dal Corano all'arabo letterario all'arabo di Al Jazeera. Questo arabo qui, che tutti conoscono, è però, tutti gli arabi, è però una lingua straniera per tutti, anche per gli stessi arabi. E quindi Hijaba nell'introduzione racconta che lei, che è romana e romanista, è una delle migliori scrittrici italiane, è una delle scrittrici italiane più tradotte e più famose all'estero, e a un certo punto ha deciso di studiare l'arabo perché era la lingua delle sue radici somale, i suoi genitori sono somali, e ha fatto una fatica terribile, talmente tanto che a un certo punto è passata sul portoghese, che credo sia altrettanto difficile, ma ancora non l'ho studiato.
Dal portoghese ritorniamo all'arabo, ma l'arabo raccontato in queste pagine, circa 120 pagine del libro Che parli arabo di Angela Codacci Pisanelli, è veramente un modo di conoscere l'arabo da un punto di vista molto molto particolare, arabo anche pensando di nella maniera shuei shuei, tanto così per dire, in una maniera leggera, oppure imparare lingue giocando a carte, no? E tutti i modi per imparare una lingua, in sostanza questo libro ce li mette sotto gli occhi, e tutti questi modi sono possibili, Angela Codacci.
Sì, sono tutti possibili, sono tutti naturalmente dignitosi. Io conosco persone che riescono a parlare un arabo parlato decente senza saperlo minimamente leggere e scrivere. Io non ne sarei capace. E vanno tutti mischiati. Quindi bisognerebbe, per imparare, e questo vale naturalmente per tutte le lingue, non solo per l'arabo, bisogna riuscire a mischiare tutte le forme di apprendimento della lingua. Quindi da una parte bisogna studiarle, le lingue, tutte le lingue che siano, bisogna mettersi a tavolino e studiare. Poi bisogna parlarle in ogni occasione, appena c'è un'occasione, si trova una persona della lingua che noi stiamo studiando, dobbiamo riuscire a parlarla. Cercare di parlarla. Poi bisogna cercare di leggere giornali, libri, riviste, bisogna ascoltare la televisione o i video online. Già rispetto a quando io ho iniziato a studiare l'arabo, che era il 2016, le cose sono molto cambiate e si sono semplificate, perché sul web oggi ci sono a disposizione dei siti che non solo fanno delle lezioni di arabo o danno la grammatica araba, in italiano intendo, e in modo molto chiaro, ma ci sono anche dei dizionari online molto comodi, fin troppo comodi, perché una delle cose difficili dell'arabo è proprio usare un dizionario. Usare un dizionario arabo è più complicato che cercare le parole in greco, sul vecchio Rocci. Bisogna risalire alla radice della parola, e da quella radice si trovano elencati sotto tutti i termini che derivano da quella radice, anche se cominciano con un'altra lettera. Quindi, per esempio, darasa è il verbo che vuol dire studiare, ma la parola madrasa, che significa scuola e che deriva da darasa, ma che comincia con un suono M, tu la trovi nel dizionario sotto il suono D. E questo naturalmente è molto complicato. Oggi è molto semplice, ti procuri la tastiera araba che si scarica sul computer o anche sul cellulare, vai su, per esempio io uso Reverso Context, uno dei dizionari online che si trovano adesso, che puoi usare sia gratis sia iscrivendoti, quando lo usi in una maniera più intensa, e lì tu scrivi semplicemente la parola come la trovi sul libro, sul giornale, e lui generalmente ti trova la traduzione o comunque ti dà una parola simile in un contesto da cui puoi arrivare a capire più o meno che cosa significa.
Io ricordo tra l'altro una conversazione che noi abbiamo realizzato con Eros Baldissera a proposito della pubblicazione del dizionario di arabo con contenuto digitale di quello di Zanichelli, credo alcuni anni fa, ed è veramente, sottolineava proprio ciò che diceva Angelo Codaci Pisanelli, della difficoltà a volte di trovare le parole, ma questo è importante. È importante arrivare al significato stesso delle parole, come anche la parola giornalista. La parola giornalista, visto che lei giornalista è, ha qualche cosa veramente di particolare, perché lei è riuscita a trovare nella parola giornalista in arabo una somiglianza o comunque una vicinanza con la Sofia, quindi con la conoscenza.
Eh sì, perché
è una bella responsabilità questa.
Come?
È una bella responsabilità.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Giornalista si dice sahafia, e io non so se è davvero deriva da una radice comune con la parola Sofia greca, che è la parola che vuol dire conoscenza. Certo, si somigliano talmente tanto che è difficile che non abbiano, che da qualche parte le radici non siano intrecciate. E un'altra cosa che mi aveva colpito è che il caporedattore è il Rais Tahrir, dove Tahrir è una parola che noi abbiamo tutti sentito, noi italiani, perché
la famosa piazza
Tahrir al Cairo, dove si recò Regeni, tra l'altro la piazza in cui era scoppiata la rivolta nella primavera araba, e l'ultimo posto in cui fu visto Giulio Regeni, vuol dire libertà. E quindi Rais Tahrir vuol dire capo della libertà, in qualche modo, sei il garante della libertà di espressione. Sono delle parole che danno delle responsabilità grandissime. In Italia, perché anche in Italia fare il giornalista è comunque, ti dà delle responsabilità e ti mette, ti fa correre dei rischi, ma ancora di più nei paesi arabi, dove la libertà di stampa è meno diffusa, si va da un minimo. Il paese che ha la più alta libertà di stampa, leggevo, che è il Kuwait, però probabilmente rispetto alla libertà che hanno i giornalisti italiani non ci può essere paragone. E questo modo di trovare le radici delle parole e quindi conoscere meglio le parole è la parte che ho trovato più affascinante del mio studio dell'arabo. Mi aveva colpito molto il verbo hasana e la parola hasun vogliono dire essere bello. La radice è hasana. In arabo non esiste il verbo essere, però esiste il verbo essere al passato, quindi si può dire sono stato, ma non sono. Si può dire il verbo essere al negativo, non sono, e si può dire sono bello o sei bella, ma il verbo essere semplice invece è sempre sottinteso. Questa radice hasana, che vuol dire essere bello, è una radice che lega, partendo dal greco, Giasone, Giosuè, Gesù, e per esempio le ragazzine spagnole che si chiamano Asun, come diminutivo di Asunción. In spagnolo si usano moltissimo le ragazze, donne hanno spesso dei nomi che derivano dai nomi della Madonna. La Madonna del Rosario diventa Rosario, che in spagnolo è un nome da donna, non da uomo, e la Madonna della Donna Assunta diventa Asunción, e da Asunción si arriva ad Asun, e questo nome porta con sé la radice dell'essere bello e continua a portarlo. E in realtà noi continuiamo a sentirla questa radice, anche se la Asunna alla quale sto pensando è una ragazzina nata in Olanda da padre olandese e madre spagnola. Perché un altro aspetto dell'arabo è che c'è una diaspora grandissima dell'arabo, per cui io adesso ho una rubrica sull'Espresso Online che si chiama Arablog, in cui recensisco Arabooks, cioè libri che hanno a che vedere anche lontanamente con il mondo arabo, e recensisco scrittori svedesi, uno scrittore svedese di origine tunisina. L'ultimo libro che ho recensito invece è Georges Simenon, che ha fatto un giro del Mediterraneo e fa un racconto dei paesi arabi che, insomma, è molto particolare.
Il Mediterraneo è in barca questo libro, vero?
Sì, Il Mediterraneo in barca, che è uscito da poco da Adelphi ed è una bellissima lettura per l'estate, anche se la parte sui paesi arabi è piena di dei pregiudizi proprio sugli arabi. Sugli arabi e il sesso ci sono tutti, però le cose che lui racconta erano vere. Lui ci è andato nel 1934, quindi è un'immagine del mondo arabo datata, specifica di quel momento, e proprio per questo è molto interessante, perché è molto interessante l'occhio che l'Europa e l'Occidente hanno sul mondo arabo, la visione che ne hanno, e le varie deformazioni.
Che parli arabo è il punto di domanda importante, quello il titolo di questo libro, Che parli, con la K, edizione Effigie, l'autrice Angela Codacci Pisanelli, che noi abbiamo avuto come ospite qui nel Posto delle Parole prima di salutarci. Qual è invece il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Dunque, adesso sto rileggendo un libro che appunto ho recensito qualche tempo fa, che è un libro di Romain Gary. Si chiama Le radici del cielo. Io confesserò che, come penso tutti, quando si recensisce un libro lo si deve leggere molto rapidamente e quindi non lo si legge molto rapidamente cercando le cose che servono per la recensione e quindi non lo si apprezza come si legge un libro normalmente. Questo libro mi era piaciuto molto, quindi lo sto rileggendo. È forse il primo romanzo ecologista. Racconta di un tentativo velleitario di salvare gli elefanti in Africa e lo mischia con un racconto di tutti i problemi dell'Africa, compresi i problemi che portano i mercanti arabi, che erano mercanti di spezie nel libro sono soprattutto mercanti d'armi. Poi c'è una storia d'amore e ci sono le storie degli europei che cercano in Africa il senso di una vita che in Europa o anche gli occidentali negli Stati Uniti, il senso che non trovano a casa lo vanno a cercare in posti esotici e il senso di vita che non trovano nella loro vita quotidiana lo cercano in delle missioni impossibili come quella di salvare gli elefanti.
Romain Gary, tra l'altro, c'è una coincidenza, stiamo leggendo proprio Pseudo, tra l'altro, di Romain Gary, tradotto da Riccardo Fedriga, che sarà prossimamente nostro ospite proprio qui nel Posto delle Parole. E intanto noi ringraziamo Angela Codacci, però prima di salutarla le chiedo ancora, questo appuntamento si chiama Il Posto delle Parole, se fosse in arabo Il Posto delle Parole, come suonerebbe?
Mi intervista un'altra volta e me lo richiede?
Ma certamente, sarà un'ottima occasione
Parole si dice Kalimat. Kalimat Horra sono le parole libere. Il posto delle parole... lo posso tradurre la casa delle parole.
Ecco, certo.
Adars al Kalimat.
È un bellissimo suono. Ce lo vuole ripetere?
Adars al Kalimat.
Adars al Kalimat. Bene, quindi c'è una pluralità e un'apertura anche verso questa lingua. Grazie ad Angela Codacci Pisanelli, che ringraziamo per essere stata con noi. Grazie e buona estate.
Grazie a voi e buon proseguimento.